Addio Berlino. A John e a Beatrix Lehmann. Un diario berlinese. Autunno 1930. Dalla mia finestra la strada ampia, solenne, massiccia. Nei seminterrati, negozi dove i lumi ardono da mattina a sera, sotto l'ombra di pesanti balconi. Palazzi dall'intonaco sporco, con le facciate coperte di fregi ed emblemi araldici. Tutto il quartiere è così, strada dopo strada, case come squallide, monumentali casseforti stipate di argenteria annerita e mobili di seconda mano di una borghesia in rovina. Io sono una macchina fotografica con l'obiettivo aperto, completamente passiva, che registra e non pensa. Registro l'uomo che si fa la barba alla finestra di rimpetto e la donna in kimono che si lava i capelli. Un giorno tutto questo andrà sviluppato, stampato con cura, fissato. Alle 8 di sera i portoni sono serrati. I bambini stanno cenando, i negozi sono chiusi. Si accende l'insegna sopra il campanello notturno dell'alberghetto all'angolo, dove si affittano camere a ore. E presto cominceranno i fischi. I giovanotti chiamano le loro ragazze. Stanno là sotto al freddo e fischiano rivolti alle finestre illuminate delle camere calde, dove i letti sono già pronti per la notte. Vogliono entrare. I loro segnali riecheggiano per la strada larga e vuota, lascivi, confidenziali, tristi. E per via di questi richiami che non mi piace stare qui la sera. Mi ricordano che sono in una città straniera, solo, lontano da casa. A volte decido di non ascoltarli. Prendo un libro, cerco di leggere. Ma non passa molto che risuona un fischio così penetrante, così insistente, così disperatamente umano, che alla fine sono costretto ad alzarmi per andare a sbirciare fra le listelle delle veneziane e assicurarmi che non sia per me, anche se so benissimo che è impossibile. Questa camera, con la stufa accesa e la finestra chiusa, ha un odore curioso, non del tutto sgradevole. Un misto di incenso e pane stantio. La stufa è alta, coperta di piastrelle dai colori sontuosi come un altare. Il lavabo è un santuario gotico. Ed è gotico anche l'armadio, con i vetri lavorati di una cattedrale. Bismarck fronteggia il re di Prussia sulle ante colorate. La mia sedia migliore potrebbe passare per il soglio di un arcivescovo. In un angolo, tre alabarde medievali, false, di una compagnia teatrale itinerante, si incrociano formando un attaccapanni a stelo. Ogni tanto Fräulein Schroeder svita le lame delle alabarde e le lucida. Sono pesanti e affilate quanto basta per uccidere. Tutto nella stanza è così. Inutilmente solido, insolitamente pesante, pericolosamente tagliente. Qui, alla scrivania, mi trovo faccia a faccia con una falange di oggetti metallici. Un paio di candelabri a forma di serpenti intrecciati, un posacenere da cui spunta la testa di un coccodrillo, un tagliacarte copiato da uno stiletto fiorentino, un delfino di ottone che sulla punta della coda regge un piccolo orologio rotto. Qual è il destino di simili cose? Sembrano indistruttibili. Probabilmente resteranno integre per migliaia di anni. La gente le ammirerà nei musei. O forse verranno semplicemente fuse per fare munizioni in tempo di guerra. Ogni mattina Fräulein Schroeder le sistema con grande precisione in posizioni immutabili e lì stanno, come un'inflessibile esposizione delle sue opinioni circa il capitale e la società, la religione e il sesso. Per tutto il giorno Fräulein Schroeder si aggira a passi felpati per il grande tetro appartamento, informe ma vigile, con le pantofole di feltro e la vestaglia a fiori fermata così ingegnosamente con le spille che mai capita di vedere anche un solo centimetro di sottoveste o di corpetto. Va dondolando da una camera all'altra, sventolando lo straccio della polvere, sbirciando, spiando, ficcando il corto naso appuntito negli armadi e nelle valigie dei suoi pigionanti.